Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Dalla capacità di adattamento dipende la sopravvivenza. E noi lo sappiamo questo perché in un mondo che cambia e si trasforma in continuazione, sopravvivere dipende principalmente da come ci si adatta ai nuovi contesti. Eppure, noi siamo creature conservatrici e fatichiamo a vedere l'adattamento come positivo. Non vogliamo cambiare la parte più autentica di noi, vogliamo ottenere qualcosa di immutabile, che resista al cambiamento, che sia resiliente, perché non vogliamo snaturarci. E allora in questa puntata, vista l'importanza della nostra autenticità e vista la centralità dell'adattamento, proviamo a chiederci come si può adattarsi senza snaturarsi? E la risposta è più complessa e più naturale di quanto possiate immaginare. E ne parliamo in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Quanto ci sforziamo di riconoscere l'importanza dell'adattamento, la cultura umana produce da sempre miriadi di elementi che tentano in ogni modo di contrastarlo, perché diciamo che siamo creature adattive, che ci piace l'adattamento, che leggiamo Darwin, però poi quando siamo noi a doverci adattare, beh, facciamo i nostri conti. E così abbiamo inventato un sacco di elementi che sono la scusa buona per non adattarci. Per esempio l'anima. L'anima, ovvero la parte autentica, immutabile, che non cambia, non si trasforma e che qualunque cosa accada nella mia vita resterà sempre la stessa. Oppure il concetto di sacro, provate a pensarci, il sacro, ovvero l'idea che esistano elementi nella realtà che non cambiano, che rimangano sempre gli stessi, su cui non si può scherzare, perché in fin dei conti scherzarci significherebbe ammettere che anche quelli cambiano insieme alle cose che cambiano. E poi ovviamente il concetto dell'immutabilità, ovvero Dio, l'idea che proveniamo, che siamo stati creati da qualcosa di fermo, stabile, il motore immobile. E poi infine l'immortalità, l'idea che la morte, ovvero la regina del mutamento, sia qualcosa di superabile, che si può sconfiggere, perché in fin dei conti anche la regina del mutamento dovrà sottomettersi alla nostra autenticità. Insomma, questa cosa qua è particolare perché noi sappiamo pragmaticamente che bisogna adattarsi, ma non vogliamo farlo, o meglio, non lo vogliamo fare a buon mercato. E allora la domanda è: come si trova un equilibrio? E proviamo a ragionarci in questo Daily Cogito, perciò bentornati su Daily Cogito. Ecco, alcune cose importanti. Come vedete, non sono i Cogito Studios, è una cosa un po' strana? Sì, è un po' strana perché in realtà siamo abituati ad avere un set particolarmente bello e poi due o tre o quattro o cinque videocamere e anche un audio sicuramente migliore, però... Io sono in trasferta, sono a Firenze, chi sta ascoltando il podcast sente un audio un filo peggiore e chi vede il video mi vede in un contesto decisamente diverso con una webcam. Sappiate che adesso con l'estate, ma anche nei prossimi mesi, io sarò spesso impegnato con eventi dal vivo e non voglio lasciarvi senza live, non voglio far sì che quei giorni siano giorni in cui appunto non andiamo in diretta, perché per noi è molto importante insomma questo tipo di trasmissione da fare in diretta. perciò mi sono attrezzato per avere un set on the road che spero migliorare con il tempo, perché sto lavorando per avere strumenti sempre migliori. Perciò voi non desistete, sappiate che miriamo sempre alla qualità, la qualità dei contenuti e anche la qualità della forma, e ci proviamo. Perciò se avete anche consigli su miglioramenti, cose del genere, fatemeli con parsimonia, perché in fin dei conti siamo qua per imparare. Però poi insomma il contenuto è quello che conta. Peraltro vi ricordo che ci sono anche prossimi eventi. Infatti nelle prossime 2 settimane mi troverete a Mestre il 19 maggio alla libreria Feltrinelli di Mestre per la presentazione di Seneca tra gli zombie. Il 22 maggio sarò allo stand Feltrinelli al Salone del Libro di Torino per sempre il mio libro Seneca tra gli zombie, per un firmacopie. E poi il 25 maggio sarò a Verona insieme ad Alessandro De Concini per presentare i nostri libri. Quindi tante occasioni, venite a trovarci, insomma saranno dei bei momenti per vederci e scambiare 4 chiacchiere. Ma adesso non tergiversiamo ulteriormente e veniamo alla nostra puntata. Parliamo di adattamento e snaturamento. E sono concetti complicati, concetti con cui ci troviamo sempre a scontrarci, perché noi siamo sempre lì con la necessità di adattarci a qualcosa, pur tentando di mantenerci veri, autentici, naturali, spontanei. Perché l'adattamento ci sembra una cosa sempre negativa, sempre un grande rischio. Ci dimentichiamo che adattarsi è una cosa che ci insegna a usare meglio i nostri strumenti, a capire meglio la nostra vita, a trovarci bene nei diversi contesti del mondo. E vorrei che provassimo ad affrontare questa cosa con un po' di cervello. Epitteto, 2000 anni fa, fu uno dei filosofi che più di ogni altro ha parlato di adattamento. E lui diceva che l'uomo deve riconoscere la sua parte immortale, ovvero la parte più vicina a Dio. Sembrano due cose che vanno in contrasto. Perché? Perché se tu ti adatti, adattarsi significa adattarsi in base al contesto, alla situazione, significa trasformarsi, significa tante cose che non sono direttamente collegate inevitabilmente all'immutabilità, anzi la contrastano. E però dall'altra parte tutta la filosofia di Epitteto è volta a dire ai suoi discepoli, e quindi anche a noi che siamo discepoli inconsapevoli di un inconsapevole Epitteto, a dire loro: devi riconoscere quella parte immutabile della tua esistenza. Anche Seneca era un filosofo molto legato al concetto di adattamento, e dall'altra parte diceva che l'anima è ciò che ci avvicina di più alla nostra natura autentica, che è immutabilità, che è eternità. E allora come mettiamo insieme l'adattarsi e il restare immobili? L'avere una vita in continuo mutamento, quindi il doversi conformare anche ai diversi contesti, e il possedere dentro di sé, in profondità o meno, qualcosa che va mantenuto, che deve permanere. Ecco, la filosofia, se ci pensiamo bene, è da sempre un sapere che cerca di riconoscere la parte che di me permane in un mondo in costante mutazione. E perché questo? Perché sono due parti della vita di cui dobbiamo trarre le cose migliori, o ancora meglio, di cui dobbiamo usare le parti più proficue per poi vivere serenamente. Se ci pensiamo bene, noi tutti chiediamo agli altri permanenza, immutabilità. Noi vogliamo che gli altri rimangano sempre uguali al modo in cui li abbiamo conosciuti. Perché? Perché non ci piace quando un nostro amico, la nostra compagna, un genitore, un fratello cambiano radicalmente. Infatti, quando siamo in relazione agli altri, abbiamo la sensazione che tu non puoi cambiare dall'oggi al domani. Perché se tu cambi in modo repentino dall'oggi al domani, come posso fidarmi io? Come posso basare una relazione con te? Come posso stringere un patto di amicizia o di lavoro con te che cambi? La permanenza è importante perché chiediamo agli altri di essere quello che ci sembra che siano sempre stati. E quando poi cambiano, allora lì casca tutto. Siamo molto più indulgenti quando a cambiare siamo noi. Perché, e questo è un aspetto interessante, la consapevolezza della nostra interiorità ci porta a giustificare razionalmente i nostri cambiamenti. Cioè, se cambiamo gusti, cambiamo carattere, cambiamo lavoro, cambiamo amicizie, cambiamo idee, convinzioni, essendo che noi abbiamo una diretta relazione con il nostro universo interiore, questo ci permetterà di giustificare in modo razionale il modo con cui siamo cambiati. Il problema è che quell'universo interiore gli altri spesso non lo vedono. Ed è questo un punto essenziale. In realtà, la giustificazione che noi diamo al nostro cambiamento è sempre costruita a posteriori. Noi cambiamo sulla base di un sacco di elementi che spesso non ci sono chiari, e poi ci accorgiamo di essere cambiati e lo giustifichiamo. A ben guardare, insomma, noi cambiamo in modi molto casuali e quando lo notiamo, o meglio, qualcuno ce lo fa notare, sei cambiato, cerchiamo la spiegazione. E la spiegazione sarà sempre una cosa che ci mette a nostro agio. E quella spiegazione potrebbe convincere me del mio cambiamento, ma non gli altri. Ed ecco che lì le relazioni si fanno molto complicate. Ecco perché abbiamo nel corso della storia inventato, per esempio, l'anima, l'immortalità, Dio. Abbiamo inventato queste idee per difenderci dal dominio del caos, dall'evidenza secondo cui noi mutiamo come cambiano le stagioni, il tempo, come cambiano le montagne, come cambia il terreno sotto i piedi, come cambiano il corso dei fiumi. E se queste cose così potenti e gigantesche cambiano per motivi che non hanno a che fare con loro, ma con il contesto di riferimento, non possiamo esimerci dall'evidenza che anche noi cambiamo per gli stessi meccanismi che sono al di fuori della nostra presa razionale. E quindi abbiamo inventato concetti che ci aiutano a razionalizzare il cambiamento e che ci convincono di come, per quanto cambieremo, ci sarà sempre qualcosa di autentico. Dio, l'immortalità, l'anima, sono appigli per non andare alla deriva. Infatti, e questo è un punto veramente molto importante, quindi drizzate bene le orecchie, perdere gli ormeggi, cioè perdere quegli appigli che noi ci costruiamo, è una cosa molto molto rischiosa. Vedete, quando finiamo per adattarci a tutto quello che ci capita senza cercare gli appigli, e ho citato appunto Dio, l'immortalità, che sono appigli della permanenza, poi cercheremo di capire meglio cosa vuol dire questo, quando perdiamo questi appigli, perdiamo gli ormeggi, finiamo alla deriva, rischiamo di adattarci a cose terribili senza magari accorgerci che ci stiamo adattando a qualcosa che non vorremmo effettivamente fosse nostro. Per esempio, ci si adatta a un governo che deporta gli ebrei o le minoranze. L'obbedienza a un governo che ti chiede ingiustizie palesi è un atto di adattamento che nel corso della storia spesso gli uomini hanno abbracciato molto acriticamente per poi pentirsene. Ci si adatta sul lavoro a un capo che ti chiede di mettere in atto comportamenti che ti fanno diventare una merda, magari che ti fanno trattare male gli altri, che ti fanno perdere amicizie, ti fanno rompere relazioni, ti rendono una persona peggiore, e tu ti adatti perché non ti chiedi più quali siano le tue permanenze in quell'ambito di cambiamento. Ci si adatta a una comodità che ti trasforma in un individuo pigro, e quindi una comodità che è acquisita con fatica diventa data per scontata, e tu ti adatti, cioè ti trasformi in base a quella scontatezza. Insomma, quando ci adattiamo senza chiederci più cosa possiamo avere di permanente, immutabile, tra mille virgolette, rischiamo di diventare qualcosa che detestiamo. Ecco perché, accanto al pragmatismo dell'adattamento, quindi l'idea che bisogna adattarsi ai diversi contesti e bisogna capire come cambiamo nei contesti in cui siamo coinvolti, accanto a questo pragmatismo molto materialista, è necessario avere un appiglio stabile che ci permette di stare allerta rispetto a quell'adattamento, perché non è un destino desiderabile quello di adattarsi a qualsiasi contesto. Ci sono dei contesti, ci sono degli aspetti, ci sono degli eventi a cui un individuo dotato di cervello non dovrebbe voler adattarsi. Quelli che ho citato prima, l'obbedienza a ordini irrazionali, violenti, la lealtà a un capo che ci trasforma in individui terribili, sono contesti in cui non bisognerebbe volersi adattare. E quando ci adattiamo acriticamente è perché abbiamo smesso di chiederci: ma cos'è che voglio tenere fermo nella mia vita? Così, quando Epitteto e Seneca parlano dell'anima o della natura, parlano proprio di questo appiglio. Non parlano dell'anima o della natura come di cose date, che fanno parte del mondo e che in qualche modo dobbiamo scoprire. No, no, assolutamente. L'anima, in Epitteto, in Seneca, e insomma anch'io di questo sono abbastanza convinto, quello che chiamiamo anima non è tanto quello che tu sei eternamente, perché tu non sei niente eternamente. L'anima è quel che eternamente non vuoi diventare. L'anima è l'appiglio che ti permette di accorgerti di quando ti stai adattando a qualcosa di inaccettabile. E quello permane perché tu vuoi dare alla tua vita una direzione diversa rispetto a quella del contesto che ti richiede quel determinato adattamento. E questo non ha a che fare con la metafisica, non ha a che fare con cose astruse, complicate. Questo ha a che fare con cose molto molto concrete e adesso cercheremo di scandagliare ulteriormente.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
L'essenza del compromesso che ogni individuo razionale è tenuto a trovare, perché intelligenza significa trovare equilibrio, ovvero compromesso, ovvero il punto d'incontro fra ciò che sta dentro di me, il mio universo interiore, e ciò che sta al di fuori di me, cioè l'universo intersoggettivo esteriore. Quel compromesso è il punto di azione della mia intelligenza. Quindi dicevo, l'essenza di quel compromesso sta proprio lì. Essere consapevole degli adattamenti a cui di continuo sono sottoposto. Saper riconoscere i modi con cui i vari contesti di realtà mi chiedono di trasformarmi, di cambiare, di appunto adattarmi. E quindi devo sapere quello che la realtà mi sta chiedendo, quello che l'universo intersoggettivo mi sta chiedendo. E questo è quello che Freud chiamava principio di realtà, quello della relazione con il mondo intersoggettivo. Dall'altra parte, devo stare allerta rispetto a quelle trasformazioni in cui non voglio dovermi riconoscere. Mentre guardo e riconosco i modi con cui la realtà mi chiede di adattarmi, in base a quello che considero la mia anima, e ribadisco, l'anima è quel che io non voglio diventare, ciò che escludo dalle mie possibilità esistenziali. Non voglio diventare un uomo violento, non voglio diventare un uomo con cui è difficile rapportarsi, non voglio diventare un professionista che la fa alle spalle dei suoi collaboratori, non voglio diventare un uomo che risponde in modo aspro a persone a lui sottoposte, dipendenti e via dicendo. Cioè, tutte queste cose, questa è la cosa che si avvicina di più a ciò che definisco anima, ok? Quindi dicevo, stando allerta rispetto ai modi con cui la realtà ti chiede di adattarti, è riconoscere i modi con cui non vuoi trasformarti, Quindi riconoscere la realtà concreta della direzione che tu vuoi dare alla tua vita. E la direzione che voglio dare non ha a che fare con l'adattamento, ma ha a che fare con il mio slancio in avanti. Io voglio diventare qualcosa che oggi il contesto non mi permette di essere, ma voglio diventare quella cosa. E questo infatti è il principio di immaginazione. Il principio di realtà è una cosa che conoscevano già gli antichi e veniva chiamato koinos kosmos, cioè l'universo intersoggettivo, l'universo che sta al di fuori della soggettività, che potremmo definire universo oggettivo, ma è sbagliato, è l'universo intersoggettivo, cioè è quell'universo che si sviluppa fra di noi, è quello dei discorsi, della lingua, delle idee, delle convinzioni, della politica. E quello ha a che fare con il pragmatismo del principio di realtà, è la dimensione intersoggettiva che chiede agli individui adattamento. Adattamento nella relazione con gli altri, anzi meglio con l'altro, perché non soltanto gli altri come individui, ma anche l'altro come la burocrazia, l'altro come lo Stato, l'altro come l'autorità, l'altro come la cultura, il diverso e via dicendo. Questo è il principio di realtà che ci chiede pragmatismo. Riconosci quello che sta intorno a te e adattati per farne parte. Poi c'è il principio di immaginazione, che gli antichi chiamavano ipsos cosmos, cioè l'universo interiore, quello che mi sta dentro a fondo, quello che non posso mostrare agli altri, le mie intenzioni, i miei desideri, il significato che voglio dare alla mia vita, l'amor proprio, ed è la dimensione soggettiva di permanenza, quindi la cosa che io voglio nella mia vita far permanere al netto degli adattamenti che di volta in volta mi vengono proposti o imposti, ma soprattutto quello di continuità del sé. Ecco che cos'è l'ipsos cosmos. L'ipsos cosmos è quella sensazione secondo cui il te stesso di oggi è approssimativamente più o meno lo stesso te stesso di 10 anni fa, che sarà lo stesso te stesso di 6 anni da qui a domani. Ok? E quindi cosa vuol dire questo? Che quella continuità, quell'ipsos cosmos, è il permanere di quella sensazione che tu sei tu, anche se negli ultimi 20 anni sei cambiato moltissimo. E questo principio di immaginazione ha a che fare con l'amor proprio. Ed è per questo che è fondamentale. È il motivo per cui tante persone che credono nell'anima, in Dio, nell'eterno, sembrano persone così piene, così ispirate e magari anche ispiranti, perché sembrano insomma persone piene di significato, ok? Piene di amor proprio. Ecco, questo è ciò che ha a che fare con l'anima, l'immortalità, via dicendo, ma di nuovo è principio di immaginazione, infatti adesso ci arriviamo, eh. Il punto è che il principio di realtà sta nel dominio di quella che potremmo definire l'intelligenza adattiva e pragmatica, ovvero quella parte di noi che è quella che Hobbes chiamava l'intelligenza calcolante, ok? Il calcolo, la strategia che mi permette di riconoscere ciò che mi sta intorno e riconoscendo ciò che mi sta intorno raggiungere obiettivi e adattarmi al contesto per trarne un vantaggio per me e per gli altri. È al tempo stesso quindi adattivo e molto pragmatico. Il secondo dominio, quello del principio di immaginazione, quello dell'ipsos cosmos, invece è quello che potremmo definire come coscienza, ancora meglio coscienza di sé, consapevolezza delle scelte che l'adattamento mi comporta e al tempo stesso coscienza di ciò che nella mia vita voglio che non venga troppo scalfito dall'adattamento. Perciò, in tutto questo incredibile marasma, come si fa ad adattarsi senza snaturarsi? Ci sono 4 cose che mi sento di dire in questo senso. Allora, la prima, che mi sembra anche abbastanza chiara, però è forse una delle più difficili da accettare, il concetto di natura è immaginario. Qual è la mia natura? Cosa vuol dire che la mia natura è quella di essere un animale sociale. La mia natura è quella di chiacchierare con gli altri, o la mia natura è una natura violenta. Cosa vuol dire? Cosa stiamo dicendo? Chiunque vi parli di natura o sta mentendo o sta semplificando enormemente. Ok, questo è importante da capire. Perché il concetto di natura è un po' come quello di anima, di Dio, di immortalità. È immaginario. Non vuol dire che sia meno importante rispetto all'universo koinos cosmos, quello intersoggettivo, però è immaginario, cioè prodotto da me, con uno scopo ben preciso. Nietzsche diceva diventa te stesso, contrapponendo il diventa te stesso al conosci te stesso. Perché? Perché Nietzsche sapeva perfettamente che la formula socratica del gnotis auton, cioè conosci te stesso, porta con sé un pregiudizio enorme, cioè che nella ricerca di te stesso a un certo punto ci sia un fondo e che tu, scavando per bene, possa conoscere quello che sei. E questa, secondo Nietzsche, era una cazzata. E anche secondo me, perché noi siamo un mutamento, come lo è il letto di un fiume, come lo è il profilo di una montagna. Certo, il profilo delle montagne cambia a un ritmo molto più lento rispetto alla nostra vita, ma in proporzione siamo esattamente la stessa cosa, cambiamo, e spesso in modi di cui neanche riusciamo ad accorgerci. Quindi non conosci te stesso, divieni te stesso, perché l'atto di conoscenza di sé è asintotica. Tu non arrivi mai al punto finale, alla corrispondenza di quello che sei e di quello che sai, ma avrai sempre una tendenza ad avvicinarti attraverso il connubio di pragmatismo adattivo e quindi intelligenza adattiva e coscienza di sé, avvicinarti a delle quasi verità. E qui non posso che rimandarvi al capitolo del mio libro Seneca tra gli zombie, in cui parlo del quasi vero. Perciò il concetto di natura, prima di tutto, questa è la prima cosa che ci permette di mettere insieme l'adattarsi e il non snaturarsi. Il concetto di natura è immaginario, è importante, è centrale, ma immaginario. E quindi arriviamo al secondo consiglio. Sapere che l'adattamento non può mai essere subito passivamente, né accettato in modo incondizionato. Il nostro ipsos cosmos è la condizione che deve filtrare ciò a cui la realtà ci chiede di adattarci. Bisogna quindi chiedersi sempre: come sto adattandomi, come sto trasformandomi e che tipo di individuo sto diventando, in accordo, o meglio, filtrato dall'obiettivo che do alla mia vita, quindi da quel concetto di anima, da quel concetto di individuo che tendo a voler essere, e di conseguenza rifiutare o modificare, nel migliore dei modi, il mio atto di adattamento nei confronti di qualche aspetto del mondo. Quindi adattarsi sì, anzi, senza l'adattamento siamo tutti morti, come ci insegna Darwin, ma cum grano salis. Terzo punto, costruirsi dei cauti appigli di permanenza. Di nuovo, lo voglio ribadire, nel mondo nulla vi è di permanente. Niente, tutto quanto è la trasformazione, il rimescolamento e la ricombinazione. E anche tu che mi ascolti sei esattamente la ricombinazione, se non fosse altro che genetica, di combinazioni potenzialmente infinite che trovano sempre nuova carne in cui manifestarsi. Ma il nostro principio di immaginazione, per come siamo costruiti, ci impone di individuare della permanenza. Dobbiamo, di nuovo, proprio come con il concetto di natura, renderci conto che la permanenza è immaginaria. Di nuovo, immaginare non significa finto, fasullo, inutile, significa che ha una certa funzione in relazione alla realtà. E quindi dobbiamo costruirci dei cauti appigli di permanenza. Io sconsiglio che questi appigli vengano chiamati con parole come anima o Dio, perché anima e Dio rischiano di darci la percezione che quegli elementi di permanenza siano al di fuori di me, cioè che nel mondo ci sia qualcosa che permane, qualcosa che perdura. Se ci convinciamo di questo, diventiamo superstiziosi. Rischiamo di dare significati al mondo che il mondo in realtà non ha. È meglio, infatti, che questi appigli di permanenza vengano chiamati, per esempio, obiettivo di vita o significato della vita, come ci insegna lo psicologo Viktor Frankl con la logoterapia. Lui dice: in un mondo di mutamento, e il mutamento causa sofferenza, l'appiglio della permanenza deve essere la direzione che voglio dare alla mia vita. Io voglio diventare questo tipo di individuo, io voglio andare in quella direzione esistenziale, voglio diventare quel tipo di persona. Questo è quello che si cerca di fare, secondo Viktor Frankl, ciò che ci esenta dalla sofferenza dell'impermanenza. E quindi non anima o Dio, meglio significato alla vita, è molto più proficuo. Quarto e ultimo punto: avere sempre lo spazio e il coraggio di porsi la domanda: cosa sto diventando? E questo è un punto importantissimo. Quando ci trasformiamo in modi che non ci piacciono, quando diventiamo individui che non volevamo diventare, noi non abbiamo il coraggio di chiederci cosa sto diventando, perché non vogliamo sentire la risposta che ci verrà data. E questo è un indizio importante che ci permette di capire effettivamente cosa vuol dire far coesistere adattabilità e natura. Io devo sempre sapermi porre la domanda: cosa sto diventando? Cioè, che tipo di individuo sto diventando? A cosa mi sto adattando? Cosa sto accettando nella mia vita? Per me uno degli esempi più chiari dell'ultimo anno è il Green Pass. Green Pass è un qualcosa che di principio io non avrei mai accettato. Pragmaticamente mi ci sono adattato alla sola condizione che quella cosa poi venisse eliminata una volta passata la necessità pragmatica, che diciamo così era quella della pandemia, ok? O meglio, quello della campagna vaccinale. E quindi io lì mi sono adattato a qualcosa, però al tempo stesso dando una condizione a quell'adattamento. Ora, questo è solo un esempio. Durante il periodo del Green Pass ho continuato, a parte a discutere con persone a mente aperta, ma ho continuato a dire a me stesso: ci sarà un momento in cui, se questa cosa permane, io non mi ci adatterò più. E questa cosa per il momento sembra, per fortuna, superata. Però questo è un esempio che poi si può connettere alle relazioni, a qualsiasi esperienza della vita. Quando abbiamo il coraggio e la forza di chiederci cosa sto diventando, a quel punto noi stiamo riuscendo a mettere insieme la pragmatica necessità di adattamento a quella che invece è la nostra dimensione interiore, l'ipsos cosmos.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
E vado a concludere dicendo questo: anima, oddio, immortalità, significato della vita, non è ciò che permane, perché niente permane. Noi ci trasformeremo, arriverà la grande mietitrice e ci trasformerà in humus e poi piante e ricordi. E non c'è nulla che possiamo fare a riguardo, per quanti soldi abbiamo, per quanto siamo Jeff Bezos, per quanto... Non possiamo fare nulla su questo, niente permane, per fortuna. L'anima non è ciò che permane. Anima, con tutte le parole che abbiamo messo insieme, ok? Quindi, di nuovo, sto usando la parola anima, ma cercate di dare contesto a quello che ho detto fino adesso durante il Daily Cogito. Anima è ciò che mi sforzo di far permanere in mezzo ai mutamenti del mondo. Ciò che mi sforzo, con un'energia immaginativa, di tenere stretto anche nel momento in cui il mondo mi chiede di adattarmi a qualcosa. E lì ci sono diversi gradi di adattamento. Posso adattarmi completamente perché riconosco che la mia permanenza non è desiderabile, quindi cambio, fino a rifiutare completamente l'adattamento, ma sempre in base a quella che chiamiamo coscienza. Cioè l'idea che io so che quell'adattamento mi trasformerebbe in qualcosa che non voglio. E in questo il lavoro è quello di usare il cervello e non di seguire gli altri, perché il limite che designiamo in questi confini così labili lo decidiamo noi e ne siamo noi responsabili, ognuno di noi è responsabile di quei confini e si prenderà i rischi e i benefici, i costi e tutto ciò che di buono ne verrà. Il rischio di considerare realmente permanente qualcosa di immaginario è quello, in primo luogo, di dare per scontato qualcosa che ha bisogno del mio sforzo per permanere. Riuscire a mantenere qualcosa in un mondo che cambia chiede uno sforzo immane. Un esempio su tutti, pensate al matrimonio. Pensate a quante persone si sposano e quando si sposano, pensando che c'è quel suggello, quella carta, quel documento, allora lasciano le redini della relazione, non si impegnano più e quella cosa finisce perché non ci si sforza più, perché si è dato per scontato, si è pensato che quella permanenza fosse garantita. Non esiste permanenza garantita nell'universo. E quando la consideriamo tale, quando pensiamo che la permanenza faccia parte del mondo e non sia uno sforzo artificiale nostro, allora viene perduta. E la seconda conseguenza è rifiutare di adattarmi a qualcosa che potrebbe migliorare la mia vita. Se considero la permanenza come qualcosa del mondo, potrei chiudere le porte alla domanda che invece dobbiamo sempre porci: e se questo adattamento fosse proficuo per la mia vita? Quando perdiamo il contatto con queste cose, è difficile che poi diventiamo felici e soddisfatti. E quindi io credo che il lavoro dell'intelligenza sia proprio quello di adattarsi, tenendo sempre ben chiaro e ben saldo il fatto che alcune cose nella mia vita devono o voglio che permangano. E questo è quello che volevo trattare con voi quest'oggi in questo primo Daily Cogito Live on the road. Quindi, se siete in live adesso non andatevene perché come sempre leggiamo qualche domanda. Invece a tutti voi che state ascoltando o vedendo in differita, condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori, datemi una mano a risvegliare la mente sopita degli zombie e io vi abbraccio tutti. E non dimenticate mai, mi raccomando, che adattivi o permanenti non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.